Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare, dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30. Su radiopopolare.it trovate i podcast di tutte le puntate della trasmissione, così come di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. E soprattutto su radiopopolare.it trovate tutte le informazioni su come abbonarvi a Radio Popolare e sostenere questa radio. Cominciamo presentandovi subito l'ospite di questa mattina, che è il professor Emanuele Felice. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Storico dell'economia, insegna storia economica allo IULM di Milano. Il professor Felice è autore di un testo che è uscito di recente, che si pone un obiettivo molto importante, quello di ricostruire un po' lo spazio, il terreno di una cultura progressista nuova. Il libro si intitola Manifesto per un'altra economia e un'altra politica ed è pubblicato da Feltrinelli. Ora, quando si parla di manifesto vuol dire che c'è in ballo, stiamo parlando di un programma, dei fondamentali, di un programma politico, di un programma culturale. Lei ha raccontato che questo testo è uno strumento appunto che serve a costruire, a mettere degli elementi per la costruzione di una cultura progressista nuova. Il riferimento immagino non è soltanto all'Italia. Quali sono i pilastri su cui questa cultura progressista deve essere costruita? Partiamo da qui.
Sì, è un libro che parla dell'Occidente, dove ritengo che sia le classi dirigenti sia la stessa cultura progressista siano in crisi. E il motivo di fondo e l'incapacità che hanno mostrato negli ultimi decenni di governare l'economia, di cambiarla, per orientarla alla riduzione delle disuguaglianze, alla salvaguardia dell'ambiente e alla creazione di, questo è importante, anche di beni pubblici che sono l'istruzione, la ricerca e l'innovazione. Queste sono le tre grandi sfide per cambiare l'economia e orientarla al benessere umano e ai diritti umani. L'idea di fondo che dovrebbe alimentare una battaglia culturale, l'idea di fondo è che l'economia non è una scienza esatta ed immutabile da accettare così com'è, ma è sempre un qualcosa che sta nelle lotte di potere e o viene dominata, anzi, o viene governata da una politica democratica orientata ai diritti, diritti intesi in senso lato, o viene governata dai poteri economici e tecno-economici più forti, o da una politica non democratica. E questo bisogna comprendere, quindi l'economia si può cambiare prima di tutto, e poi come cambiarla. Poi come cambiare, cioè come avere una classe politica in grado di fare queste cose. Il manifesto è molto ambizioso, è anche piuttosto grande, cioè non è un manifesto breve, corposo.
È un libro corposo, infatti. Allora, però voglio stare su questo punto, poi ci ritorneremo a quello del governo dell'economia, ma il punto è proprio quello di avere come orizzonte quello della costruzione di una cultura progressista. Ora, chiunque di noi si dovesse guardare in giro in questo periodo capisce subito che non tira aria per una cultura progressista, cioè non tira aria nel senso che non riscuote consensi forti, consistenti, per certi versi anche maggioritari. Regna invece un clima completamente diverso, professor Felice, quasi da restaurazione di vecchi ordini e vecchie gerarchie. Se pensiamo al contesto internazionale, lei prima diceva l'orizzonte di questo manifesto è l'Occidente, ma se pensiamo al contesto internazionale, la sovranità della legge è caduta in disgrazia e quella che invece fa la parte principale è la forza degli eserciti, la forza fisica, la forza imposta anche quando si tratta di una argomentazione. Come si fa i conti con questo aspetto, il fatto che oggi non tira aria favorevole alla cultura progressista?
Allora, intanto siamo in una restaurazione, ma non è che prima c'eravamo noi, prima c'erano i neoliberali. Oggi siamo in un mondo in cui ad alcune pulsioni neoliberali si affiancano delle pulsioni reazionarie che potremmo chiamare il fascismo del XXI secolo. E nel mio libro si parla anche molto dei rapporti internazionali, di come evitare, di come si potrebbe fare per evitare di precipitare nella terza guerra mondiale. E dietro c'è un aspetto economico fondamentale, ed è la contesa economica tra la Cina e gli Stati Uniti. Ora, noi abbiamo fatto, le classi dirigenti liberali degli ultimi decenni hanno realizzato una globalizzazione che aveva due gambe fondamentali: era una globalizzazione commerciale ed era una globalizzazione finanziaria, e queste cose sono state fatte contemporaneamente, e questo è stato un grave errore, perché la globalizzazione finanziaria senza controlli sui capitali, sulle grandi ricchezze, senza scambio dei dati, delle informazioni, ha impedito agli stati nazionali, o ha reso molto difficile, fare politiche progressiste, politiche di welfare e politiche anche di investimenti per compensare coloro che si trovavano in difficoltà per la globalizzazione commerciale. Ora, quello che sta facendo Trump e riformare questa globalizzazione dal lato completamente sbagliato, cioè sta distruggendo la globalizzazione commerciale, sottoponendola peraltro a una mera logica di rapporti di forza, mentre invece va fatto il contrario. Noi dovremmo mantenere con la Cina e con l'Asia una globalizzazione commerciale orientandola ai diritti, per esempio, cioè e libero commercio se rispettati i diritti sociali e ambientali, e in cambio trovare un accordo per governare la finanza mondiale, come è stato fatto dopo la seconda guerra mondiale con Bretton Woods. Invece si sta facendo il contrario, e questa via opposta, che è la via reazionaria, rischia di portarci alla terza guerra mondiale. Però l'alternativa c'è, bisogna essere consapevoli e proporla.
Adesso l'alternativa la vediamo tra un attimo, perché voglio restare con lei su questa strada sbagliata che si sta percorrendo oggi, cioè lei quando fa riferimento alla globalizzazione commerciale, la globalizzazione del commercio è quella che in qualche modo dovrebbe meno sopportare la regolamentazione, lo stretto delle norme, del diritto, e invece quelle norme, quel diritto dovrebbe essere applicato e in qualche modo servire da contenimento per quanto riguarda la finanza. Questa globalizzazione commerciale, professor Felice, per come la sta interpretando Trump, non è che una forma simile a quella della forza degli eserciti. Quante volte abbiamo sentito agitare lo spauracchio, no, dell'aumento dei dazi in maniera minacciosa da Trump, come se fosse un'armata che avrebbe scatenato contro il paese X o Y. Quindi anche la globalizzazione commerciale rischia di essere utilizzata come strumento di dominio, più che, come dire, di luogo dove si sviluppano le relazioni di tipo commerciale, economico. Cosa ne pensa?
Lo è. Trump ha precisamente questa idea in mente, che chiama guerra commerciale. Però questa è una idea molto, molto rischiosa, pericolosa. E io penso che l'Europa, che vuole avere un ruolo nel mondo e una dignità, non dovrebbe seguire Trump in questo approccio, come invece sta facendo, ma dovrebbe invece cercare di fare da tramite, da ponte, tra la Cina e gli Stati Uniti, proponendo appunto una globalizzazione eticamente orientata, libertà di commercio se si rispettano i diritti sociali e ambientali e governo della finanza. Questa ovviamente è una globalizzazione alternativa che va a svantaggio di una minoranza di multimiliardari che oggi si arricchisce con la finanza speculativa, che invece va a vantaggio del pianeta e della gran parte degli esseri umani. Però la minoranza di multimiliardari oggi guida sicuramente il campo dell'Occidente, perché guida le scelte degli Stati Uniti, e noi ci troviamo in una situazione di potere subordinata a quella degli Stati Uniti. Nel mio libro si parla molto di questo, del potere, degli squilibri di potere e di cui spesso non siamo consapevoli, però occorre essere consapevoli per cambiare.
Professore Emanuele Felice, facciamo una prova a togliere l'auricolare che sta utilizzando, perché la sentiamo sempre un po' più lontana e non è questione.
Va bene, così forse va
un po' meglio. C'è una questione che riguarda il dopo, no?
È meglio adesso?
Adesso va meglio, sì, decisamente meglio.
Grazie.
L'ipotesi di costruzione di questa cultura progressista, lei valuta uno scenario che è quello a cui faceva riferimento un momento fa, e cioè ad una sorta di accordo, di grande intesa, un accordo globale tra gli Stati Uniti da un lato e la Cina dall'altro, con una funzione di mediazione dell'Europa. In questo momento sembra che siamo molto distanti da quell'ipotesi. La cosa che le chiedo è: che cosa pensa e possa lei può immaginare che occorra per arrivare a quel tipo di accordo? Immagino che lei lo fondi su un nuovo ordine mondiale che ci sarà in un domani, non si capisce quanto vicino, questo ordine mondiale costituito da quelle che sono sempre di più le due superpotenze del pianeta, gli Stati Uniti e la Cina dall'altro. Su che cosa però questo nuovo ordine mondiale dovrebbe fondarsi? Quali, anche qui ritorniamo al tema dei pilastri, su quali pilastri dovrebbe poggiare questo accordo che oggi appare comunque molto lontano? Cosa ne pensa?
Beh, certo, questo accordo è sicuramente lontano, però non dimentichiamo che questo accordo è lontano perché in questi decenni sono state fatte politiche che hanno portato negli Stati Uniti alla vittoria di Trump e hanno portato all'indebolimento delle democrazie nell'Occidente. Oggi però io non so se ci si possa arrivare facilmente, pretendo di dire quello che occorrerebbe fare in Europa. Cioè, noi avremmo bisogno di classi dirigenti europee che non siano prone nei confronti di Trump, come invece sono, sia sul piano commerciale, cioè sia sul piano degli accordi che vengono fatti sui dazi, sia sul piano.
Emanuele Felice, l'abbiamo persa, spero solo per un momento. Ecco, l'abbiamo persa per 10 secondi.
Ah, mi spiace. Allora, quindi, che dicevo, sono prone le classi dirigenti europee che oggi sono prone nei confronti di Trump, sia sul piano commerciale degli accordi che Trump impone all'Europa, sia sul piano delle armi, del riarmo. Trump non solo impone all'Europa il riarmo, ma è un riarmo che ci rende ancora più dipendenti dagli Stati Uniti, dato che si traduce nell'acquisto di armamenti da parte degli USA e non nello sviluppo di un'autonomia strategica che oggi riguarda i satelliti soprattutto, non abbiamo un problema di carri armati per difenderci, abbiamo un problema che dipendiamo dai satelliti degli USA. Comunque, quindi, l'Europa non dovrebbe essere prona, ma dovrebbe rispondere a Trump con durezza, cercare alleanze prima nel campo occidentale, che vi sono importanti paesi con cui coordinarsi, che sono gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, ma anche il Messico, il Brasile, sono tutte democrazie dell'Occidente. E poi appunto questo campo democratico dell'Occidente, che non è piccolo, è più grande degli Stati Uniti, come abitante ovviamente, ma anche come dimensione di mercato e di PIL, dovrebbe cercare un dialogo con la Cina su queste basi, e su queste basi rifondare un ordine mondiale basato sullo Stato di diritto e non sulla forza. Io non lo so se questo è facile, penso che non sia facile, però penso che sia il dovere che hanno le classi dirigenti europee oggi, e noi dovremmo inchiodarle su questa richiesta. E questa richiesta passa ovviamente anche per una coerenza nella difesa dei diritti umani, perché ovviamente è un gravissimo problema agli occhi degli abitanti di Gaza, ma agli occhi del mondo intero, il fatto che noi abbiamo fatto sanzioni durissime a Putin e secondo me abbiamo fatto bene, però siamo di fatto alleati del governo israeliano che sta commettendo crimini anche maggiori di quelli che ha fatto Putin in Ucraina. Quindi occorre anche su questo l'Europa è ovviamente molto. Allora ci sono state un po' di condanne, però sono cose anche formali. Noi di fatto siamo alleati degli stati, di Israele, qui diamo armi. E dovremmo ri rivedere l'accordo di partenariato con Israele. Cioè, occorre avere. L'Europa ha di fronte al naufragio degli Stati Uniti, l'Europa ha il compito di mantenere una coerenza dell'Occidente, un lato dell'Occidente coerente sui diritti umani e su queste basi valoriali, anche valoriali, provare a ricostruire un ordine mondiale. Ovviamente se si ha un atteggiamento prono nei confronti di Trump, non si fa altro che rafforzare Trump. E si va verso l'esito opposto.
Secondo lei in questa fase, appunto, immaginando che sullo sfondo si arrivi a quell'accordo globale che lei immagina, no, tra la Cina e gli Stati Uniti, con questo ruolo dell'Europa che ci ha appena descritto, secondo lei sarà per questa cultura progressista da creare, da fondare, sarà complicato risalire la china di una affermazione e per la sinistra, per la cultura progressista, di una sconfitta che c'è stata in questi ultimi decenni da parte della cultura, e del governo di impronta neoliberista, cioè ciò che a cui abbiamo assistito soprattutto in Occidente nel corso degli ultimi decenni, dagli anni Ottanta in avanti, è stata una progressiva affermazione di qualcosa che negava alla radice tutto ciò che potrebbe far parte di una cultura progressista. Oggi questa cultura dovrebbe risalire quella china, ripercorrere a ritroso, affermando però dei propri principi, quel percorso che è stato fatto, dalla cultura, dalla politica neoliberista in questi ultimi 40 anni. È questa la strada, oppure stiamo parlando di altri percorsi che devono essere compiuti?
No, credo che sia questa la strada, e questo è il punto. Al di là degli aspetti internazionali che comunque sono correlati, come ho cercato di spiegare, al fondo c'è che noi non riusciamo a rifondare una cultura progressista e una sinistra credibile, utile e in grado di vincere, se non capiamo questo, che occorre cambiare l'economia e governare l'economia. E mettere al centro la lotta alle disuguaglianze, la salvezza dell'ambiente, la diffusione di conoscenza e innovazione. E queste cose si possono fare cambiando l'attuale modello economico e cambiando anche la logica dell'economia. Allora, la cultura progressista, se non mette questo al centro, che è l'opposto della visione neoliberale, è l'opposto. Però è la visione che in parte possiamo considerare un aggiornamento delle idee di Keynes, di altri che appartengono, cioè è l'idea socialdemocratica degli anni 50, 60 e 70, in fondo, è un'idea ovviamente aggiornata alle sfide di oggi. Però se non mette questo al centro, se non capisce che non bisogna essere proni rispetto ai grandi poteri economici e tecno-economici, ma sfidarli, governarli, cambiarli, se non capisce questo, noi non riusciamo a rifondare una cultura progressista. Potremmo al massimo fare delle chiacchiere, dei convegni, delle cose, ma se non aggrediamo il punto centrale, il potere economico, tecnologico che c'è oggi e che opprime gli esseri umani anziché liberarli ed emancipare, noi non ricreiamo una cultura progressista, saremo sempre perdenti.
Ci avviamo alla conclusione, professore Emanuele Felice, di questa nostra chiacchierata attorno al manifesto per un'altra economia e un'altra politica. Questo è il titolo, di questo libro che ho tra le mani stamattina. Professor Felice, perché volevo concludere proprio con un aspetto che lei, a cui ha fatto riferimento un momento fa, quello che riguarda la conoscenza e quindi il potere di coloro che controllano la conoscenza e che in qualche modo ne hanno il monopolio. Spesso appunto il riferimento che si fa è alle grandi società tecnologiche, alle big tech americane, ma non sono soltanto loro, perché se si pensa al monopolio della conoscenza dobbiamo allargare il ragionamento anche all'industria farmaceutica, ad esempio. È soltanto, cioè questi poteri si controllano attraverso una strumentazione normativa nuova, più efficace rispetto al passato, oppure ci sono altre vie, diciamo così, per tenere sotto un controllo democratico questi poteri, che sono poteri che vanno alla ricerca poi di un consenso da parte del potere politico? Abbiamo visto, no, come negli Stati Uniti le big tech si sono in qualche modo sottomesse al volere della politica, in questo caso incarnata da Trump.
Guardi, la strumentazione, le regole sono una gamba, non bastano, però sono una gamba. Peraltro negli ultimi 20 anni le regole c'erano, ma sono state spesso piegate agli interessi di queste grandi imprese. Per esempio, l'antitrust ha consentito che Facebook si comprasse Instagram, si comprasse WhatsApp, che invece sono ovviamente concorrenti. Però questa è una gamba. L'altra gamba, io penso che deve essere l'intervento pubblico, cioè la creazione di imprese pubbliche democratiche, penso a livello europeo, nel caso dell'Europa, su questi ambiti che sfidino, quindi giganti privati, peraltro oggi soprattutto USA. Per esempio, penso a un'impresa pubblica europea per i social, con delle regole legate alla gestione dei big data, democratica e trasparente, pubblica, lanciata dall'Europa, come questa era la proposta per esempio di Barca, di Fabrizio Barca. Penso lo stesso che debba essere fatto nel campo farmaceutico, dove peraltro esiste già un'infrastrutturazione pubblica importante. Quindi noi dobbiamo capire che in questi grandi settori, che sono strategici per il benessere delle persone, si pensa all'ambito farmaceutico, e per i diritti civili e i diritti di libertà politiche, non possiamo lasciare fare al mercato, che peraltro ha una tendenza a creare grandi monopoli, cui spesso la sola regolazione non basta, che spesso la sola regolazione non basta a contrastare. Dobbiamo porci il problema, ed è giusto che lo sia, proprio perché intaccano i diritti fondamentali delle persone, di imprese pubbliche, che proprio perché pubbliche siano più trasparenti e più facilmente governabili da una politica democratica orientata a questi fini.
Emanuele Felice, prima di salutarla voglio chiederle ancora una cosa che riguarda il secondo Festival dell'Economia Critica, che tra qualche giorno si aprirà a Milano alla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Il titolo di questa edizione, lei ne è il curatore, è Capitalismo di Stato, Stato del Capitalismo. Perché avete scelto questo titolo?
Perché proprio affronta uno dei nodi centrali del nostro tempo, e dopo la prima edizione, che era andata molto bene, che si poneva più in generale il tema di quale cambiamento fosse possibile, noi oggi con questa edizione andiamo al cuore di una questione fondamentale. L'economia, se non è governata dalla politica democratica, è governata o dai grandi poteri tecno-economici o da una politica non democratica, e questo secondo esito si sta affermando sempre di più, e questo porta anche ad un capitalismo nuovo, meno competitivo rispetto al passato, più orientato alla rendita e più pericoloso per i diritti delle persone. E tanto che potrebbe portare anche alla guerra, perché c'è dietro ovviamente il complesso militare industriale, è un aspetto fondamentale del capitalismo di Stato oggi, ma non c'è solo questo, c'è il controllo dei nostri dati. E ora ignorare questo problema, cioè il fatto che l'economia oggi rischia di essere governata in Occidente da uno Stato sempre meno democratico, che è quello guidato da Trump, ignorare questo problema e cullarsi in un mondo fondato ancora sul libero mercato e sulla competizione è incosciente. Dobbiamo affrontarlo di petto e capire come far sì che, anziché essere una politica non democratica o, ripeto, i grandi poteri tecno-finanziari, sia invece una politica democratica, responsabile verso le persone e orientata ai diritti ed al benessere. Quindi sono anche questioni complesse, non sono questioni semplici che si leggono normalmente sui giornali, insomma, ma proprio per questo crediamo di fare un dibattito utile con alcuni dei maggiori esperti nazionali ed anche internazionali,
E ci saranno
questo
due
è
giornate
Milano.
intere di possibilità di confronto, di ascolto, e anche per chi ci sta ascoltando adesso la possibilità di partecipare. L'ingresso è libero a
È
queste due giornate.
anche un modo di affrontare l'economia e questi problemi molto diverso da quel che passa per il 90% dell'informazione e del dibattito in Italia.
E non a
E
caso
però
il
è molto
festival si chiama
importante.
dell'economia critica. Emanuele Felice, allora grazie anche per questa segnalazione. 10 e 11 ottobre, quindi si tratta tra una settimana, una decina di giorni al massimo, alla Fondazione Feltrinelli in via Pasubio al 5 a Milano.
Grazie,
Nella
grazie a
nostra
voi.
chiacchierata abbiamo parlato invece di questo manifesto, che è un po' anche un trattato, visto lo spessore, dove la quantità qui definisce anche la qualità del lavoro che lei ha fatto. Manifesto per un'altra economia e un'altra politica. Emanuele Felice, buona giornata e a presto.
Grazie, grazie a voi, a presto, arrivederci.
Emanuele Felice, storico dell'economia, insegna storia economica allo IULM di Milano. La linea va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.